Un benvenuto ai nostri ascoltatori, Radio Missione Francescana, la trasmissione La bellezza della vita. Siete in compagnia di Vittoria. Allora, oggi voglio parlare di un meraviglioso romanzo che ho letto, che è il romanzo di Susanna Tamaro, Il vento soffia dove vuole. E ne voglio parlare perché, a parte che Susanna Tamaro è la mia scrittrice contemporanea preferita, ma perché proprio si adatta bene al tema della mia trasmissione e al valore della vita. Il vento soffia dove vuole è un inno alla vita, una sorta di parabola che scorre dal dolore fino ad arrivare alla serenità, grazie ai due incontri della protagonista che si chiama Chiara. Chiara incontra la bella persona che è suo marito, e questa è già una svolta, e poi l'altro grande incontro di Chiara sarà con la fede. Il vento soffia dove vuole è un romanzo epistolare, e la protagonista scrive in questo romanzo alle tre persone importanti della sua vita: la figlia adottiva, la figlia naturale, il marito. Molto è stato scritto su questo romanzo, sull'afflato interiore, sulla ricerca della salvezza personale, sulla ricerca della felicità. Io ho ascoltato anche diverse interviste, ma nessuno ha pensato, o comunque io non ho trovato una attenzione particolare a sottolineare un tema che invece è sotteso in filigrana nell'arco di queste 235 pagine del romanzo, ed è l'aborto. Non pochi passaggi, infatti, nel romanzo di Susanna Tamaro Il vento soffia dove vuole sono dedicati alla sofferenza che una donna, appunto la protagonista, prova per l'aborto che ha vissuto all'età di 18 anni. La modalità con la quale la scrittrice, che direi che forse è una delle scrittrici più tradotte in assoluto nel panorama letterario, e la modalità, dicevo, con la quale la famosa scrittrice decide di affrontare una tematica così impegnativa e così divisiva è veramente straordinaria. È evidente l'impostazione di carattere scientifico data alla realtà della vita umana, tale dal momento del concepimento. È impossibile negare una verità indiscutibile. E questo è chiarito immediatamente nel romanzo. È anche vero però che la protagonista, Chiara, non cerca scuse, non cerca giustificazioni, ma riconosce e analizza fin nel profondo il ripiegamento su se stessa, l'annichilimento derivato da una scelta risultata poi così devastante e distruttiva da condizionarla per più di 10 anni, ben più di 10 anni. In che modo l'aborto condiziona Chiara nel romanzo? Non si parla soltanto di serenità interiore perduta, ma di pesanti conseguenze da un punto di vista psicologico e anche fisico. Potremmo quasi dire che tutto quello che viene descritto nel romanzo è esattamente quello che noi del Movimento per la Vita verifichiamo tutti i giorni quando incontriamo una donna che ha abortito. E quindi mi sembra interessante mostrare come la realtà della vita di tutti i giorni sia stata perfettamente trasfusa nella finzione del romanzo, che è finzione fino a un certo punto. E nell'arco di questo romanzo, Il vento soffia dove vuole, in quasi 30 pagine si riportano riflessioni o riferimenti legati all'interruzione volontaria di gravidanza. Credo si possa ritenere quasi un record. Anzi, sono sicura, perché io ho letto tutti i romanzi, tutti i racconti, tutti gli scritti di Susanna Tamaro, perché Susanna Tamaro è la mia scrittrice preferita. Qualche accenno si era notato anche in altre sue opere, ma mai così insistente come né Il vento soffia dove vuole. E quanto viene descritto nel libro corrisponde proprio alla realtà. Noi pro-life ogni giorno ci imbattiamo in persone che hanno abortito e che soffrono, come soffre Chiara nel romanzo. Leggerò alcuni passaggi, i più significativi, ma rimando e consiglio la lettura integrale del romanzo, che rappresenta perfettamente le angosce e gli errori che una ragazza di 18 anni può compiere in maniera un po' superficiale, senza riflettere, senza prevedere il carico di sofferenze, il bagaglio da portarsi dietro. Nel libro il dolore si trasfigura per la protagonista fino alla soluzione positiva. Chiara, infatti, riuscirà a elaborare il lutto. Noi del Movimento per la Vita, in realtà, invece, sappiamo bene che non sempre le donne riescono a superare il dolore dell'aborto. Riceviamo scritti e telefonate di donne che hanno abortito anche 30-40 anni prima e non si perdonano per quello che hanno fatto. Come inizia la storia nel romanzo? La storia inizia banalmente con l'incontro con il bello e impossibile della scuola, Cesare, il capo dei rivoluzionari rossi, un maschio alfa impegnato politicamente a sinistra, che improvvisamente si accorge di una ragazza apparentemente insignificante e certamente insicura, la fragile preda che è Chiara. Susanna Tamaro scrive: «Quella fragilità per me altro non era che un confortevole bozzolo. Non sapevo che esistono insetti capaci di perforare il suo spessore con un aculeo e divorarti lentamente da viva, e così, quando me ne sono accorta, era ormai troppo tardi per riuscire a mettermi in salvo». E infatti, cosa succede nel romanzo? Che l'amore nasce, ma nasce da una parte soltanto, in Chiara. Poi bisogna chiedersi se fosse veramente amore, forse si trattava semplicemente di desiderio di essere notata. Chiara scrive: «Mi aveva guardato e mi aveva visto. Esistevo dunque, e questa esistenza era racchiusa nella reciprocità dei nostri sguardi». E purtroppo invece Chiara si sbaglia, perché l'esistenza di cui parla non è reciproca affatto. E soprattutto manca in Chiara la consapevolezza profonda del fatto di non contare nulla per Cesare, con il quale comunque avvia una relazione sessuale. La biologia non mente. Chiara scrive: «Anche il mio corpo stava iniziando a comunicarmi un qualche tipo di cambiamento. Era suggestione o realtà?» E il test in farmacia inesorabilmente conferma. Era una notizia bellissima o un incubo, o entrambe le cose. Quando Chiara riferisce a Cesare di essere incinta, la risposta del maschio, siamo nel 1976, la storia è ambientata in quegli anni, è la stessa che spesso sentiamo raccontare ancora oggi dalle donne che contattano noi del Movimento per la Vita. «Non ti preoccupare, ti aiuto io a risolvere il problema». La legge di aborto nel 1976 ancora non era in vigore, ma Cesare, scrive Susanna Tamaro, aveva trovato un medico compiacente, amico di suo padre, che dietro l'autocompenso aveva accettato di ricoverare Chiara in una clinica privata. Sembra di leggere i resoconti degli anni precedenti l'approvazione della legge 194-78. E così, in totale solitudine, la giovane Chiara abortisce. Il problema risolto? Tutto finito e dimenticato? Assolutamente no. A questo punto, scrive Chiara, sono entrata in una sorta di ibernazione interiore. Lo studio era diventato la ghiacciaia in cui mi rinchiudevo. Nulla mi interessava di quello che studiavo. Desideravo una sola cosa: tenere lontano qualsiasi altro pensiero. Si tratta di una sorta di autodifesa evidente, la negazione del problema, scrive Chiara, capace di rovinare le nostre vite. Nel 1976 iniziavano le lotte per la legalizzazione dell'aborto, nella convinzione che si sarebbe ottenuta la libertà di decidere come potevano fare i maschi. Avere il pancione non doveva essere più un obbligo, ma una scelta. Trascorsi quasi 20 anni dall'evento, Chiara fa una prima rivelazione sull'aborto nella lettera rivolta alla figlia adottiva di origine indiana, riconoscendo che la madre della ragazza non aveva deciso di risolvere il problema come lei stessa aveva invece fatto. Alicia, la sua splendida figlia adottiva, era il miracolo, la prova vivente della scelta diversa. poi nella lettera rivolta alla figlia naturale, Ginevra, Chiara fa un'affermazione quasi banale, ma purtroppo del tutto veritiera. L'aborto è ormai così diffuso da non essere considerato altro se non dal fastidio di togliersi un dente. E purtroppo ancora oggi è così, anzi oggi è così ancora di più, perché mentre per me, che parlo a voi, cari ascoltatori, c'è un prima e un dopo l'approvazione della legge 194 e io mi ricordo l'orrore del vedere approvata una legge che sopprimeva un bambino, i giovani di oggi nascono nella legge, non si tratta di essere convinti, non si pongono neanche più il problema, perché se c'è la legge, evidentemente ciò che è legale automaticamente nell'immaginario collettivo diventa morale, quindi l'aborto non è altro che togliersi un dente. Ma torniamo al romanzo. Nel romanzo la scelta di adottare per Chiara e Davide era stata determinata dalla difficoltà di ottenere la gravidanza da parte della protagonista. Sembrava non ci fossero problemi di sorta, ma in realtà una annessite, cioè un'infezione seguita all'aborto clandestino, aveva causato un'infiammazione tale da influire sulla fertilità. E questa era la motivazione scientifica dell'infertilità. Ma Susanna Tamaro scrive: c'era una prolungata e misteriosa sterilità legata a una frase relegata da anni nella memoria di Chiara. Al termine dell'intervento abortivo, il dottore le aveva detto: ho impiegato molto più tempo del solito perché non voleva andarsene. Chi non voleva andarsene? Stava parlando dell'embrione. Non voler fare qualcosa, scrive Susanna Tamaro, presuppone una volontà. Un grumo di cellule, come viene definito oggi il bambino che viene abortito, può avere una volontà. La scienza dice che il rapporto embrione-madre è talmente stretto da condizionare ormonalmente la madre stessa. E io non so per certo se Susanna Tamaro sia al corrente di queste verità ormai acclarate dalla scienza, ma quello che scrive nel romanzo «Il vento soffia dove vuole» possiede una perfetta corrispondenza con quanto accade ad alcune donne che cercano per anni una gravidanza senza riuscire a ottenerla. E infatti nel romanzo Susanna Tamaro fa dire a Chiara: «Ecco, credo che questo seme occulto e silente abbia lavorato per anni in me e che, senza che me ne rendessi conto, mi avesse convinto, o meglio, avesse convinto i miei organi riproduttivi che nessun altro avrebbe mai voluto abitare in un luogo da cui qualcuno era stato costretto a sloggiare». Qualcuno, dice Susanna Tamaro, non qualcosa, qualcuno. La conoscenza che la scrittrice ha delle piante e degli insetti la porta a trovare una corrispondenza con quanto accade in natura. Quando un albero viene bruscamente divelto dal terreno, le sue radici lasciano in eredità un potente messaggio chimico. Questo è un luogo dove non conviene vivere. Nella lettera a Davide, il marito, Chiara confessa dopo anni di silenzio finalmente l'aborto, raccontando anche il passato, quello con il bello della scuola e quello di quello lei chiama P. Ed ecco, ritroviamo la modalità terapeutica che oggi si propone a chi ha abortito, quella di dare un nome al bambino al quale si è rinunciato. Come già aveva raccontato nella lettera alla figlia, Chiara ripete con pochi cambiamenti la storia nella lettera al marito. È a questo punto che la scrittrice sfodera la propria competenza del mondo vegetale, istituendo uno splendido paragone tra il seme della vita che sta crescendo in una donna e il minuscolo seme nascosto, scrive Tamaro, da una morbida e compatta nuvola di fibra vegetale. Il seme stava lì, in mezzo, come un piccolo re seduto su un trono. Una similitudine potente che non può non rinviarci all'immagine del piccolo bimbo che dovrebbe essere il re della sua mamma. Ancora una volta Chiara sviscera in profondità il dolore, ricordando le parole del medico e come avessero scavato in profondità nel suo cuore. L'utero adesso è vuoto, 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 vuoto. Il vuoto e io eravamo ormai due entità inscindibili. Era quell'abisso interiore, l'aver ospitato la vita e non averlo capito, a privarmi di qualsiasi progettualità sul futuro. Interessante la sovrapposizione tra il momento dell'ecografia per la figlia di Chiara e Davide e il momento dell'ecografia per il bambino non nato di Chiara. Il dottore non me lo aveva mai fatto vedere. Non aveva nomi, non aveva un volto, nessuno lo stava aspettando, né aveva comprato un completino per lui. P era solo un problema e doveva sparire per permettere alle nostre vite di tornare quelle di sempre. Sarà nel momento dell'ecografia della figlia Ginevra che verranno cancellati tutti i residui di ipocrisia che incredibilmente ancora oggi vengono spacciati come verità alle donne che abortiscono, alle quali viene raccontato che l'embrione non sarebbe un essere umano, ma solo un grumo di cellule. E invece no, Chiara si rende conto che P, il suo bambino abortito, e la nuova bimba sono due persone che si stanno formando nel ventre di una donna. Il battito del cuore è lo stesso. La soluzione al dolore e al senso di vuoto arriva finalmente in Chiara solo dopo aver trovato il coraggio di aprirsi con un sacerdote incontrato per caso, lo metto tra virgolette, ma per caso il caso non esiste, su una panchina. La confessione permette di prendere consapevolezza di quanto fatto per potersi perdonare. Quante volte noi, volontarie per la vita, abbiamo sentito i sacerdoti raccontarci di donne che confessano e confessano e confessano sempre lo stesso peccato di aborto senza riuscire a farsene una ragione. Chiara scrive nel romanzo di Susanna Tamaro: «Il figlio mio e di Cesare aveva abbandonato la dimensione di P, il problema, e si era trasformato in P, una persona, il mio caro, sfortunato e troppo tardi amato bambino». La parabola del dolore di Chiara si conclude nel romanzo con il battesimo nell'abbraccio dell'amore più grande che esista. Ma per poter arrivare a questo punto è chiaro che la protagonista ha avuto bisogno della confessione, perché l'aborto è un peccato e la donna che ha rinunciato alla vita del suo bimbo solo se è pentita può accedere all'infinita misericordia di Dio. È una possibilità concessa anche a chi si è reso complice del peccato di aborto, il medico, il ferrista, i consiglieri del male, tutti coloro che hanno spinto la donna ad abortire. Noi sappiamo, perché ci scrivono sulla chat del Movimento per la Vita di Varese, noi sappiamo che spesso sono le madri delle donne che vanno ad abortire, che spingono all'aborto, sono i compagni, e cioè i padri del bambino, che spingono la donna ad abortire. E queste persone, anch'esse sono complici del peccato di aborto. Per cui davvero è necessario riconciliarsi con la misericordia di Dio andando a confessare il proprio peccato. Quando una donna riesce a trovare la forza di confessare un aborto, compie un atto di conversione molto importante, perché il peccato di aborto è un delitto contro la vita umana, è l'omicidio più atroce, è quello di una mamma verso il proprio figlio. Quindi invito le donne che hanno incontrato questo peccato nella propria vita a recarsi da un sacerdote per poter ritrovare la pace. Saluto i nostri ascoltatori che possono leggere l'articolo che ho letto qui, del quale ho parlato qui, sul sito del Movimento per la Vita di Varese, vitavarese.org.